Ben ritrovati a tutti, cari giovani, per il secondo appuntamento del corso di pedagogia sociale. Spero siate riusciti ad ascoltare i primi tre file audio caricati con un po' di ritardo, di cui me ne scuso, ma ho sempre avuto qualche difficoltà con le tecnologie a causa del mio personale scarso feeling. Sono rimasto ai tempi della penna stilografica. Anche questa volta quindi ci saranno tre contributi ridotti nel tempo rispetto ai 20 minuti della settimana scorsa per ragioni appunto di carattere tecnico. Io sono Franco Santamaria e vi invito ancora una volta a restituirmi le vostre osservazioni sui contenuti del corso, eventuali suggerimenti per rendere, se possibile o per quanto possibile, utile e gradevole l'ascolto di queste mini lezioni. La prima ha avuto come oggetto la presentazione del corso, dei suoi contenuti, dei due testi di riferimento, e secondo dei quali ricordo ancora che non è reperibile se non presso il sottoscritto. Aspettiamo gli eventi per sapere se sarà possibile consegnarvelo in tempo, altrimenti dovrò trovare una soluzione alternativa. Ho deciso quindi di concentrare l'attenzione delle prime lezioni sul testo di Sergio Tramma, Pedagogia della contemporaneità. E questo secondo appuntamento è focalizzato nel suo insieme nel primo capitolo del testo, sono quattro in totale, il cui titolo è Fare, pensare, educazione e pedagogia nella contemporaneità. Prima di parlarne però permettetemi di rivolgere un pensiero di condivisione, di solidarietà con chi anche in campo educativo deve fare i conti con questa situazione molto particolare. Vi dirò alcune cose che traggo come sempre dai giornali. In entrambi i casi sono due situazioni di cui vi parlerò brevemente. Riguardano bambini e ragazzi in difficoltà, quindi riguardano uno dei temi focali del corso. Forse mi ripeto, ma desidero precisare le ragioni di tale scelta, di questa attenzione particolare verso gli adolescenti, preadolescenti in difficoltà. Prima considerazione: la pedagogia sociale è quel filone di studi in ambito pedagogico che si occupa dei rapporti fra la pedagogia, l'educazione e la società. Questo filone di studi ritiene che l'educazione sia appunto un fatto sociale, una responsabilità sociale di tutti, perché tutti quanti possono essere chiamati in qualche modo genitori sociali, non soltanto i genitori biologici, di questi ragazzi. Tale responsabilità io ritengo vada esercitata prima di tutto verso i soggetti in difficoltà o fragili, come si usa dire oggi. Terzo o quarto punto, tali soggetti sono individuati nel corso nei ragazzi che hanno incontrato rilevanti problemi nei loro percorsi evolutivi. Quinto e ultimo, i minori di età sono per definizione fragili, non nel senso, come immaginate, della salute o delle loro capacità, delle loro potenzialità, ma perché non sono in grado di autotutelarsi, di garantire da soli l'esercizio dei propri diritti sanciti da leggi e da documenti internazionali. I minori in difficoltà vivono quindi una doppia vulnerabilità: quella dei diritti che restano inesigibili se non incontrano degli adulti, come gli educatori, che li rendono tali, esigibili, e quelle dei propri problemi, problemi seri, molto seri, che richiedono una cura educativa specifica. Detto questo, faccio quindi una breve digressione, parlandovi di due situazioni che mi hanno colpito. La prima concerne i cosiddetti ultimi a scuola. Questo è il titolo dell'articolo di Chiara Saraceno, una sociologa ma con grande attenzione all'educazione. Riprende alcuni passaggi. Il fatto che la sospensione delle lezioni, la chiusura di tutte le attività educative dedicate ai ragazzi più svantaggiati rischia di creare un'emergenza parallela a quella sanitaria, anche se invisibile, non documentata nei contagi, nei conti che ogni giorno vengono fatti. Riguarda i bambini e ragazzi in condizione di povertà o marginalità sociale. I cui genitori, tra l'altro, sono spesso senza lavoro o hanno un lavoro precario privo di protezioni sociali. Sono bambini autoctoni, sono bambini stranieri, sempre bambini sono, che di sovente a scuola fruiscono dell'unico pasto quotidiano nutrizionalmente adeguato e che ora viene a mancare con possibili rischi per la salute e la crescita. Bambini e ragazzi che spesso a scuola faticano ad andare già in condizioni ordinarie, ma per i quali l'accesso all'istruzione rimane l'unica alternativa, spesso alla strada. Le loro famiglie non sono sempre in grado di seguirli in condizioni normali, tanto più in queste condizioni straordinarie. Non solo per quanto riguarda i compiti loro assegnati dagli insegnanti e la didattica a distanza, ma anche nell'osservanza delle regole di comportamento minime per proteggere sé e gli altri dal contagio, non giocare per la strada, non stare in gruppo, lavarsi bene le mani, non bere dalla stessa bottiglietta. E quindi ci troviamo di fronte a situazioni di possibile abbandono, di interruzione di processi di apprendimento, di costruzione di rapporti di fiducia e di autostima a causa dell'interruzione simultanea delle lezioni e di tante altre attività. Occorre quindi alcune esperienze, le conosco, positive, molto positive, ma occorrerebbe un piano generale per fornire sostegno didattico ed educativo a tutti i bambini e ragazzi, a non uno di meno, con visite domiciliari, telefonate, forniture di materiali, compresi i tablet, accesso a internet, coinvolgendo un po' tutti gli adulti, in primis insegnanti e educatori. È importante con questi ragazzi mantenere il rapporto, far sentire che ci stanno a cuore, che sono importanti per chi ha la responsabilità di educarli. Un secondo pensiero che è sempre al centro dei ragazzi in difficoltà è quello rivolto alle strutture delle comunità per minori, che ospitano bambini e ragazzi che, come sapete, non possono più vivere nelle proprie famiglie per decisione dei tribunali per i minori. E l'emergenza coronavirus determina difficoltà di cui non si tiene abbastanza conto, almeno io credo, perché dalle strutture non si esce per andare a scuola, ma neppure si può entrare. L'accesso è permesso a solo gli educatori che si prendono cura dei ragazzi e che quindi devono adottare una serie di cautele per evitare di diffondere il contagio. Ma l'esempio che fa il giornale è del Comune di Milano che ha deciso di sospendere i nuovi ingressi. Cioè non ci sono più bambini e ragazzi che possono entrare e essere ospitati in queste comunità. Questo è comprensibile sotto il profilo sanitario, ma esistono, come potete immaginare, situazioni altrettanto urgenti che imporrebbero per maltrattamenti, per gravi, per violenza assistita. La violenza assistita è la violenza a cui assistono i bambini e ragazzi in casa, di cui non sono destinatari, ma vedono violenza verbale e fisica fra gli altri membri della famiglia, e ancora abusi. E allora in questo caso l'allontanamento immediato di un bambino dalla famiglia d'origine sarebbe chiaramente una soluzione, seppure momentanea e necessaria, ma così sembra non possa più avvenire. Una comunità si chiama CAM a Milano, il cui presidente è lo psichiatra Gustavo Pietropoli Charmé, un altro nome importante che vi faccio. Gustavo Pietropoli Charmé è stato colui che ha fondato un'associazione, si chiama Minotauro, sempre a Milano, che si occupa di ragazzi che hanno tentato il suicidio, si occupa dei genitori di ragazzi che hanno tentato il suicidio, che purtroppo hanno posto fine alla loro vita. In questo caso parliamo di alcune comunità che ospitano ragazzi, bambini dai 3 ai 18 anni, in tutto 45 minori. Anche i nostri educatori, dico nostri perché fanno parte del nostro mondo, sono sottoposti a turni molto stressanti, l'elemento che ha aggravato è il fatto che questi ragazzi non possono uscire. Sono stati tra l'altro sospesi gli incontri con i psicologi e con gli altri specialisti, il cui intervento è fondamentale per gestire le ferite che questi ragazzi portano nel cuore. Sono bloccati da 2 settimane anche gli incontri con i genitori. E anche questo per i ragazzi rischia di rappresentare un fattore di stress non semplice da gestire. Conclude la persona che viene intervistata, responsabile di queste comunità, dice: noi andiamo avanti, ma il mondo dei minori fuori dalla famiglia sembra non interessare a nessuno. Sono affermazioni molto gravi che ci fanno pensare, ma non è una novità purtroppo, cari giovani, avrò modo di dirvi nel prosieguo del nostro lavoro quanto purtroppo questa affermazione trovi riscontri di veridicità in diversi ambiti. Ma questa incuria nei confronti delle giovani generazioni ci riporta alla domanda che Sergio Trama pone nel suo libro: qual è allora lo spazio dell'educare oggi? Di chi si occupa dell'educazione? Qual è il senso? Anche di fronte a queste, non solo disattenzioni, sembrano proprio delle indifferenze in diversi casi. Nel momento in cui da tempo ci si ricorda dell'educazione in una chiave veramente emergenziale, che io contesto radicalmente, l'emergenza bullismo, l'emergenza gioco d'azzardo, l'emergenza cyberbullismo e avanti, l'emergenza dipendenze, io rifiuto questo tipo di logica, perché il termine emergenza indica l'insorgere di un evento straordinario, imprevisto, ma l'educazione tutto è, meno che qualcosa di imprevedibile, di estraneo all'ordinarietà del nostro vivere. Nel linguaggio corrente poi il termine emergenza viene usato con un significato tendenzialmente negativo, fa pensare a qualcosa di grave. Non possiamo pensare che l'educazione rappresenti qualcosa di grave e di pericoloso, altrimenti siamo complici di chi proclama che l'emergenza bullismo, l'emergenza alcol, l'emergenza immigrati, l'emergenza sicurezza e altri allarmi dovrebbe essere una dimensione che caratterizza costantemente la nostra vita. Il rischio è anche che l'ottica emergenziale, vi assicuro che ho vissuto questo in diverse situazioni di lavoro in giro nel nostro paese, il rischio è che questa ottica emergenziale promuova interventi altrettanto emergenziali, ma risultano poi semplificatori, non risolutivi, sbrigativi. E allora l'educazione tutto è meno che un'emergenza, casomai è un'urgenza. Su questo termine sono e credo siamo perfettamente d'accordo. Inizio allora a ripercorrere concretamente il primo capitolo del testo, ripartendo dalla questione di senso che riguarda l'educazione, che riguarda la professione degli educatori appena richiamata l'attenzione. Devo dirvi, piccola avvertenza, che il mio non sarà un tragitto che ripercorre le pagine di Trama come una sorta di banale o pedisseco riassunto. Mi muovo invece in questo modo, così avete tracciato un po' la rotta che intendo seguire. Tengo conto del fatto che il testo non è di agevole lettura, innanzitutto, in diversi passaggi richiede delle conoscenze pregresse in campo storico, sociale, economico, che non sempre si posseggono. A volte si fa un po' di fatica a seguire il filo del discorso e a trarne il sunto. Bisogna leggere e rileggere, a volte leggere per la terza volta, prendere degli appunti, collegare un concetto, una considerazione a un'altra, costruirsi, come si dice, delle proprie mappe di lettura del testo. Ma vi assicuro che se lo ascoltate, veramente, oltre che ascoltare quando io sto provando a dirvi, ne ricaverete elementi molto importanti di riflessione, di autoriflessione, interrogativi, questioni che riguardano da vicino la professione dell'educatore. In relazione al tempo contingentato di cui disponiamo, ho ritenuto utile quindi costruire un itinerario che nella complessità, attenzione, complessità non è incomprensibilità, complessità vuol dire mettere insieme tanti elementi, tanti componenti, allora il libro è complesso da questo punto di vista, provo a individuare, vi dicevo, una rotta utilizzando la metafora delle briccole. Ne ho individuate, non mi ricordo quante sono, 4-5, le briccole sono, anzi no, non ve lo dico, è scaduto il tempo, chi non sa cosa sono le briccole non sarà messo all'esame. Un cordiale saluto, ci risentiamo fra poco.